grazie del Signore alla sua presenza e vogliamo ascoltare quello che il Signore vuole dirci questa mattina. Io vi inviterei ad aprire ancora la lettera agli Efesini, dove anche quest'oggi faremo un tentativo di essere molto pratici, diretti, su cosa significa, cosa implica vivere il combattimento spirituale per un credente. Siamo in battaglia e spesso, no, una delle leggerezze che i cristiani hanno è di vivere, no, questa battaglia in modo leggero, senza avere la consapevolezza di cosa stiamo facendo, di perché e come. Ora, fratelli, fondamentale in una battaglia è conoscere alcune cose. Bisogna conoscere il nemico, bisogna conoscere i suoi strumenti e bisogna sapere e conoscere qual è la destinazione finale. Se tu non conosci il nemico, se tu non conosci i suoi metodi, se tu non conosci qual è il risultato finale sperato, allora perdiamo tempo, non riusciremo mai a sopravvivere a nessun conflitto. Efesi 6, Efesini 6, dal verso 10 al verso 12. Lo abbiamo già letto, ma lo ricordiamo. Oggi ci concentreremo soltanto su questi due versi. Del rimanente, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. Rivestitevi della completa armatura di Dio, onde possiate stare saldi contro le insidie del diavolo. Poiché il combattimento nostro non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potestà, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Ora, contro le insidie del diavolo. Il greco è metodia, contro i metodi, i suoi stratagemmi, le sue astuzie, le sue finezze. Dobbiamo studiarle e capire dove sono. Ora, amici, quando si parla di queste cose, ci sono, diceva C.S. Lewis, no? Diceva che ci sono due errori. Nella sua prefazione a questo libro bellissimo che sono le lettere di Berlicche, che trovate editi anche da Mondadori, lui dice vi sono due errori uguali e opposti nei quali la nostra razza può entrare riguardo ai diavoli. L'uno è di non credere alla loro esistenza, l'altro di credervi e di sentire per essi un interesse eccessivo e non sano. I diavoli sono contenti di ambedue gli errori e salutano con la stessa gioia il materialista che non crede e il mago che crede sempre. Questo è il problema, no? Spesso anche nelle chiese cristiane non si va o da un polo oppure si va all'altro, manca l'equilibrio biblico, come abbiamo visto. Bene, oggi vogliamo invece approfondire cosa ci dice la scrittura su questa battaglia spirituale, quali sono le insidie, no? E allora fatemi subito dire che ci sono tre nemici che il cristiano deve considerare, tre. Prendete con me Efesi 2, per favore. Questa battaglia si concretizza in tre nemici, Efesi 2, dal verso 1 al verso 3. E voi pure, vi ha vivificati, voi che eravate morti nei vostri falli e nei vostri peccati, ai quali un tempo vi abbandonaste seguendo l'andazzo di questo mondo. Primo nemico è il mondo. Continua. Seguendo, ed è il secondo nemico, il principe della potestà dell'aria, di quello spirito che opera al presente negli uomini ribelli, nel numero dei quali voi foste anche immersi nelle concupiscenze carnali. Tre nemici: il mondo, il diavolo e la carne. Questi tre sono i nemici di ogni cristiano. Allora, guardate, spesso quando si parla di queste cose si va per eccessi. Noi non siamo una chiesa che ama gli eccessi, crediamo che la Bibbia ci dia, no, l'ordine, il comandamento di un sano equilibrio e discernimento spirituale, però se tu ti concentri soltanto sulla carne, d'accordo, penserai che la battaglia spirituale del credente si risolva tutto nella lotta con te stesso, no? Col tuo comportamento, con la tua moralità, e ti impegnerai soltanto a vivere in un certo modo. Se tu invece ti concentri soltanto sul mondo, pensi che tutto ciò che è attorno a te è nemico, ti è nemico, è pericoloso. Quindi ti impegnerai per combattere il mondo nelle sue molteplici forme e fuggirai dal mondo. Se invece tu ti concentri, no, soltanto sul diavolo, sul principe dell'aria, quello che accade è che sarai ossessionato da forme di spiritualità, diciamo così, liberatorie, per cui vedrai spiriti dappertutto e in ogni circostanza, no, non farai altro che desiderare forme di esorcismo. Non so se mi seguite. La Bibbia invece dice che questi e tre, la carne, lo spirito, il diavolo e il mondo, sono tutti e tre contemporaneamente nemici del cristiano. Sono loro i luoghi della battaglia spirituale. La carne, il mondo e il diavolo. Tutti e tre. Bene, andiamo per ordine. Quali sono le insidie di Satana nel combattimento carnale della carne? Cosa significa? Quali sono i segni che la nostra carne, in qualche modo, no, è segnata il luogo di combattimento? Ve ne dico alcuni, poi approfondisco un po' di più. È il desiderio del piacere, è la ricerca della soddisfazione personale sopra di ogni cosa, e camminare secondo la carne. Ora, quando la Bibbia parla di carne, non parla di del dato biologico, dei tessuti umani. Non è la carne quella, no? Non è il pezzo di carne fisicamente. La carne è tutto ciò che nella nostra vita non va in una direzione diversa dalla volontà di Dio. D'accordo? Io posso predicare in modo carnale, no? Posso fare cose religiose in modo carnale, se sono concentrate non su Dio, ma su di me, sui miei desideri, sulle mie passioni, sui miei interessi. No? E la Bibbia parla di alcuni segni che ci dicono che la nostra vita è caratterizzata da carnalità. Vi leggo alcuni versi questo, che ci dicono che ci... Esempio, no? C'è Paolo che ci dice, li cito, poi se qualcuno è interessato me li chiede, non camminate, io vi dico camminate secondo lo spirito e non adempirete i desideri della carne, no? Oppure, no? C'è chi con discorsi pomposi adescano, conquistano, mediante i desideri della carne e le dissolutezze, quelli che si erano allontanati. Cioè c'è un modo per conquistare le discussioni, le contese, le liti, i conflitti tra credenti spesso nascono motivati dalla carne. La Bibbia ci dice che il settarismo, cioè il pensare di essere, no? So come dire, soltanto gli unici a essere nel giusto, no? Questa arroganza, questa superiorità verso gli altri è un frutto della carne. Oppure, no? La carne è debole. Quando Gesù parla di questo in Matteo 26, ci sta dicendo che spesso la carne è debole, vuol dire che spesso noi cerchiamo le comodità di questo mondo e non ci impegniamo, ad esempio, con la preghiera. La carne debole vuol dire abbiamo preferito le comodità piuttosto che all'impegno per Dio, la carne. Oppure è un segno carnale quanto facciamo, quanto pianifichiamo la nostra vita o i nostri impegni senza Dio. Giacomo 1 ci dice questo. Tu che dici farò, andrò, non puoi pianificare. Se tu pianifichi, progetti la tua vita senza Dio, stai dando spazio alla carne. Oppure avere una spiritualità soltanto formale, cioè fai le cose perché gli altri ti vedono, no, esteriore, questa è una manifestazione della carne, no? E invece di ricercare l'applauso di Dio, ricercare l'approvazione degli uomini. Oppure incoraggiare la carne, cioè fare in modo, esporsi volontariamente alle tentazioni, perché tanto pensiamo cosa vuoi che sia, è una piccola cosa, no? Quindi non controllarsi, cioè cercare le tentazioni e cercare l'occasione in cui cadiamo nelle tentazioni, questo è un segno carnale, di una vita carnale. Oppure ancora, essere orgogliosi, no? Essere vanagloriosi, essere convinti di essere migliori di altri, questo è un frutto della carne. Oppure ricercare la sapienza dell'uomo, del mondo, eh? Ricercare la sapienza senza Dio, cioè avere interessi, no? Di questo tipo, è un segno della carne. Vivere nell'adulterio, nella fornicazione, nell'impurità, nella licenza, nell'idolatria, nella magia, nel conflitto, nella gelosia, nell'ira, nella rabbia, nell'ansia, nell'eresia, nell'ubriacatura, nella ribellione, tutte queste cose sono segni della carne. E questi sono nemici che vanno combattuti. La carne è il primo nemico dei cristiani. Noi non possiamo vincere, non possiamo resistere, non possiamo combattere la battaglia a cui il Signore ci chiama se non prendiamo consapevolezza della nostra stessa battaglia verso la carne, verso noi stessi. Amici, è importante questo, no? Ora, anche qui, noi spesso abbiamo, diciamo, facciamo le cose, no? Con una certa leggerezza. Perché spesso, ad esempio, collegata a questa battaglia contro la carne, c'è il fenomeno della depressione, no? Che spesso evitiamo, non conosciamo, no? Perché la depressione stessa può essere un indicatore, un segnale che Dio usa per incoraggiarci a combattere, andare in una certa direzione. Ora, anche qui, anche tra i cristiani, molta leggerezza, molta superficialità. E io ho trovato molta saggezza e discernimento in uno scritto di un puritano di qualche secolo fa, di Richard Baxter, no, che addirittura 2-3 secoli fa, prima, no, degli sviluppi della medicina contemporanea, dice: fratelli, state attenti ai fenomeni depressivi, alla depressione, ma non pensate che la depressione di per sé sia un luogo di, diciamo così, di spiritualità a rischio. Perché, lui dice? Perché, ad esempio, la depressione, e classifica queste cose, penso che siano importanti anche per noi, può avere diverse forme. La depressione intanto può essere fisica o biologica. E allora lui dice, se la depressione ha queste forme, cosa devi fare? Devi prendere le medicine. Devi curarti. Oppure la depressione può essere di tipo più, come dire, che riguarda un aspetto di psicologia, psicologico. Cioè tu sei depresso perché ti senti solo, abbandonato dagli altri. Cosa devi fare? Devi ricercare sane relazioni, e uomini e donne che si prendano cura e attenzione nei tuoi confronti. Oppure la depressione spesso può essere frutto, può essere di tipo morale. Cos'è la depressione di tipo morale? Beh, quanto in qualche modo tu viene, è la depressione che viene quando noi abbiamo dei peccati che cerchiamo di coprire o camuffare. Cosa bisogna fare? E abbiamo la consapevolezza. Bisogna chiedere perdono. Bisogna umiliarsi e andare a Dio. Oppure può esserci, no, una depressione di tipo spirituale. Cosa bisogna fare in questo caso? Bisogna resistere al Satana. Stare fermi. Allora, amici, no, spesso la depressione, no, è un segnale di una lotta con le tentazioni, con la carne, che noi dobbiamo in qualche modo osservare con attenzione, senza approssimare. Ma come si realizza questa lotta con la carne? Quali sono i metodi, le strategie che Satana usa, no, per buttarci in questa, no, in questo scenario di battaglia con noi stessi? Ne usa due. La prima si chiama tentazione e la seconda si chiama accusa. Satana, nella battaglia contro la nostra carne, usa sempre questi due strumenti, la tentazione e l'accusa. La tentazione. Sai cos'è la tentazione? Spesso è quanto Satana o comunque fa richiamo al nostro orgoglio. Quando incominciamo a coltivare una visione eccessiva, amplificata, di noi stessi, quando noi iniziamo a considerarci forti, coraggiosi, maturi, di uomini o donne di un certo tipo, no? Quanto in qualche modo incominciamo a essere convinti di noi stessi. Quanto ci concentriamo contemporaneamente sull'amore di Dio e dimentichiamo la santità di Dio. E incominciamo a dire, sì, io sono forte, posso fare questa cosa. Se sbaglio, cosa vuoi che sia? Dio perdona. Quando ci, no, incominciamo a fare tutto questo. Quanto incominciamo, come dire, Satana fa cose, quanto incominciamo a seguire le tentazioni e per cui incominciamo a cadere nelle strategie di Satana, che in qualche modo lui lancia il sasso ma nasconde la mano e noi siamo subito lì ad abboccare, no? Quanto incominciamo a preferire il vantaggio a breve termine, il piacere subito, piuttosto che la soddisfazione eterna. Queste sono le tentazioni. E spesso queste tentazioni, noi nutriamo la carne, la nostra carne, il nostro orientamento opposto a Dio, e incominciamo a sviluppare delle razionalizzazioni, no? E incominciamo a confondere il peccato con le virtù, no? Io non sono avaro, non sono tirchio, sono solo prudente, no? Non è che non voglio dare soldi all'opera di Dio, ho il tempo, no, voglio solo, come dire, essere, pianificare tutto, no? Io non sono ficcanaso, non è che mi voglio fare i fatti degli altri, no, sono solo preoccupato. Lo faccio per semplice preoccupazione, no? No, non è che mi ubriaco, non è che ho un problema con l'alcol, è che mi piace essere allegro e socievole, e l'alcol aiuta. Capite la strategia? Questa è la strategia. Cioè in pratica si confonde il peccato con la virtù e le tentazioni incominciano a prendere posto. Le tentazioni poi si realizzano sempre, seguono sempre uno schema che in qualche modo, no, in tutto questo ambito tu vedrai sempre che si arriverà a un punto in cui si iniziano a criticare i leader cristiani. Per cui si incominciano, è facile poi, no? Si iniziano, guardate, se anche quelle persone che hanno responsabilità, no, un certo ruolo, fanno certe cose, perché mi devo preoccupare io? No? No? E si incomincia quindi, sì, si crede in Dio, si incomincia a sottolineare la misericordia di Dio a scapito della sua santità. Dio ti perdonerà comunque, non ti preoccupare, perché devi resistere, perché non devi vivere in modo carnale. No? Guardate, è lì. No, e poi, io sono fatto così, c'ho questo difetto, ma qua eccello, non ci posso fare niente. Amici, Questi ragionamenti sono ragionamenti che danno spazio alla carne e che permettono a Satana di vincere la sua battaglia nella nostra vita. È così. Guarda, guarda, quello là è missionario, ma guarda come si comporta. Ed è un missionario. Quello è pastore, anziano, responsabile, fa la scuola domenicale, ma guarda. Questa è una accusa, è una strategia, è un'astuzia di Satana. Non bisogna seguirla. Quindi la prima, Satana fa sempre così, tenta in questo modo. Però Satana non tenta soltanto in modo carnale, Satana anche con alcune persone usa la tentazione, con altre persone usa l'accusa. E ne conosco io, e penso che ne conosciamo tutti. Se da un lato la tentazione ha il presupposto che il tuo io è amplificato, nell'accusa, nell'altra strategia che Satana usa, il tuo io è sotto i piedi. Nell'altro metodo, il tuo io in pratica, tu hai un'opinione troppo bassa di te stesso. E Satana fa questo. Enfatizza, ma chi sei tu? Non vali niente. Non c'è nulla di buono in te. Sei in pratica così. E Satana non fa altro, in alcuni casi, non fa altro che enfatizzare il peccato, i fallimenti. E quindi se nella tentazione si amplifica, si esagera l'amore di Dio, Satana nell'accusa, cosa fa? Esagera la santità di Dio. E ti fa sentire sempre peggio. Esempi in questo, no? Quanto ho sbagliato, ho peccato. Quando c'è un fratello che mi dice, guarda, se tu confessi il tuo peccato, Dio ti ristabilisce completamente, tu continui a guardare al tuo peccato. Il mio peccato è troppo grande, no? Il mio peccato è come se il mio peccato fosse più grande del sacrificio del Salvatore, no? E incominciamo, come dire, a stare sempre in questa melma, in questo pantano, non riusciamo a uscire. Oppure, quando ci concentriamo su cose passate, il mio passato è stato di un certo tipo, non potrò mai cambiare. E no, non c'è speranza, no? Oppure, quando si pensa sempre al combattimento, alle difficoltà, si chiude la porta a ogni speranza, l'accusa ti fa sentire niente, come una persona condannata definitivamente. Ricordati che anche l'accusa è una delle strategie che il nemico usa per buttarci giù. Ora, pare che recenti studi hanno dimostrato che, come dire, che per un bambino ogni critica che riceve deve essere almeno controbilanciata, no, da 5 forme di incoraggiamento. E così anche con Dio. Tu hai sbagliato, ma se tu ritorni al Signore, il tuo peccato è guarito, è perdonato. L'accusatore delle anime nostre non ha nessun diritto di tenerci in quella condizione. Due strategie, quindi. La tentazione ti fa sentire iperforte, il Superman della situazione, cosa vuoi che sia? Io posso trovarmi in quelle situazioni piene di tentazioni, di ammiccamenti, sono forte, poi cadi miseramente. Oppure l'accusa, ti senti, no? Ti senti. Il diavolo che ti accusa, non valgo niente, non c'è speranza per me, le porte sono definitivamente chiuse. Uno, la santità contrapposta all'amore, e l'altro, l'amore contrapposto alla santità di Dio. Amici, questa è la carne, questo è il combattimento contro la carne. Però non c'è soltanto la carne, no? Non c'è soltanto la carne, c'è anche il mondo. Il mondo è, guardate un po', se prendete come prima Giovanni 2, la prima epistola di Giovanni 2, verso 15, non amate il mondo, né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui, poiché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita, non è del Padre, ma è del mondo. La concupiscenza degli occhi, il mondo, l'amicizia del mondo, no? Ricercare la sua alleanza, vivere, no? Sperando che il mondo, che significa, sapete, quando la Bibbia parla di mondo, non parla di mondo in senso geografico. Il mondo nella Bibbia ha diversi significati. Da un lato è il luogo della quale creazione di Dio, dall'altro il mondo è la collettività che prende una direzione, uno stile di vita contrario, opposto a quello di Dio. E quindi il mondo qua a cui si riferisce Giovanni è proprio questo, non la bontà della creazione di Dio o delle cose buone che ci sono nel mondo, ma il mondo come sistema che si oppone alla volontà e alla legge di Dio. E lui dice state attenti al mondo, state attenti a ricercare l'alleanza con il mondo, a vivere in questo mondo. Quali sono alcuni sintomi, no, a di questo, come dire? Bene, ce ne sono alcuni. Da un lato è ricercare il piacere mondano, le cose di questo mondo, a scapito del regno di Dio. Matteo 16, 26 ci dice questo. Il mondo non riconosce Gesù. Quindi se tu segui il mondo, in qualche modo sei costretto a ignorare o a non riconoscere l'opera del Vangelo. Il mondo non riceve lo Spirito, non vive una vita segnata, guidata dallo Spirito di Dio. No, se tu sei nel mondo, godi del mondo, lo Spirito Santo non sarà in te, nella tua vita. Il mondo gioisce quanto il Vangelo fallisce. Lo spirito di questo mondo non riconosce la croce, lo spirito di questo mondo si oppone alla croce, questo mondo non ha gli occhiali spirituali, non riesce a leggere, no, le dinamiche spirituali della vita, no? Lo spirito di questo mondo crea ansia per le cose terrene, sei preoccupato di cosa mangerai, di cosa ti vestirai, di cosa succederà, della malattia, questo o l'altro, no? C'è una disperazione, tutti questi sono segnali che stiamo facendo affidamento a questo mondo piuttosto che a Dio, che siamo schiavi di questo sistema. Il mondo significa, questo sistema poi si sviluppa anche, no, in forme di schiavitù, razzismo, eccetera, eccetera, no, la povertà, eccetera. Ma qua ci stiamo concentrando adesso sulla nostra vita. Questo è il mondo, l'alleanza con il mondo. Salmo 1, ve lo ricordate, beato l'uomo che non cammina secondo i consigli degli empi. Beato l'uomo che non fa dei criteri, degli standard di questo mondo, dello stile di vita di questo mondo, il suo stile di vita. Questa è la battaglia contro il mondo. Gesù ci dice, la Bibbia, ha vinto il mondo. Giovanni 16, 33, cioè il mondo non ha più un potere, il suo fascino, la sua fascinazione non è così più così rilevante per noi. Noi possiamo morire per il Vangelo, morire per il Vangelo anche se il mondo non capisce quello che stiamo facendo. E Gesù dice, cosa ti vale? Conquistare titoli, possessioni e proprietà in questo mondo? Se tu non hai un tesoro nel cielo, cosa ti vale? Dov'è il tuo tesoro? No? Spesso i poveri di questo mondo sono ricchi nella fede. E così è. La battaglia non è solo contro la carne, ma è anche contro il mondo. Ora, non è un invito a fuggire dal mondo o a non impegnarsi nella cultura, nell'arte, dobbiamo farlo come cristiani, con integrità, consapevoli che il Signore ci chiama a essere Suoi figli ovunque noi andiamo. Non è l'invito a fuggire, è l'invito a trasformare questo mondo con il Vangelo, non a subirlo, non a farci schiavizzare dai sistemi di questo mondo, capite? Il rischio è lì, che il mondo diventa, no, il nostro vero idolo. E spesso La Bibbia dice che i cristiani sono chiamati a vivere nel mondo, ma non sono del mondo. Noi viviamo in questo mondo, ma la nostra cittadinanza è diversa. La carne, il mondo, e poi c'è l'altro nemico più diretto che è il diavolo. Ora, Satana. Ora, anche qua, andiamoci con i piedi di calmi e di piombo. Il diavolo è in qualche modo, è sicuramente un nemico della nostra vita. Sicuramente Satana opera attorno a noi. Noi siamo frutto di una visione del mondo, diciamo così, illuministica, che ha chiuso il cielo sopra di noi, lo ha chiuso. Per cui per degli ultimi due secoli abbiamo fatto difficoltà in Occidente a pensare a un universo soprannaturale, spirituale sopra di noi. Però sappiamo che la Bibbia ne parla. E se tu ti muovi, vai in altre culture, in contesti diversi, in Asia o in Africa, vedrai subito che la loro visione del mondo è molto diversa dalla nostra. Il cielo non è chiuso. No, c'è nella visione del mondo di queste persone, c'è ancora spazio per una comprensione di un conflitto spirituale, di un universo spirituale che si trova sopra di noi. Il diavolo, amici, è il terzo e principale nemico. Il diavolo è venuto a distruggere e a uccidere, ci sono alcuni sintomi, alcuni segnali che in modo chiaro dicono come il diavolo stia operando ancora nel nostro mondo. La persecuzione è sicuramente frutto di una sua strategia, di una sua astuzia. Per questo motivo combattere contro la persecuzione per la libertà religiosa è attaccare Satana. Le tentazioni spesso arrivano dal diavolo. Spesso i conflitti nella Chiesa, i nemici delle Chiese, no, sono tentati, sono suscitati da Satana stesso. Vi ricordate, spesso Giuda, la Bibbia ci dice ad esempio in Giovanni 6 che in Giuda entrò Satana e lì iniziarono i conflitti. Matteo 13 verso 39 ci dice la stessa cosa. Il tradimento nei confronti del Vangelo del Signore Gesù è suscitato da Satana, no? Satana ha le sue strategie, le accuse immeritate, il conflitto. Satana è come un leone ruggente, ci dice prima Pietro, che ruota, gira, orbita attorno ai cristiani sperando di poterne aggredire qualcuno. Satana. Lui se a volte, no, è l'ingannatore. C'è Satana dove c'è la bugia, la menzogna, dove la verità è maltrattata. C'è Satana quanto c'è l'apparenza della luce, ma c'è la sostanza del male. C'è Satana quanto si nasconde l'opera della croce, quanto il Vangelo viene abbassato, maltrattato. Lui è l'accusatore, il distruttore. Lui si oppone all'opera di Dio. E la Bibbia ci dice, infatti, che noi non soltanto dobbiamo combattere la carne, non soltanto dobbiamo combattere il mondo, vivere nel mondo in modo sano, ma dobbiamo resistere a Satana e alle sue tentazioni. Resistete al diavolo, ci dice la Bibbia, ed egli fuggirà da voi. Amici, avviciniamoci al Signore. Non diamo spazio a Satana. Stiamo vicino al Signore, combattiamo il buon combattimento del Vangelo, siamo sobri e vigilanti, incominciamo a sviluppare una vita di preghiera, di digiuno, ascoltiamo la parola perché la parola è lo strumento e il mezzo che non solo ci difende dagli attacchi, ma ci difende da ogni forma di accusa. Ora, io lo so, che spesso quando si parla di queste cose si sviluppano interessi, diciamo così, a volte un po' morbosi, no? E io voglio subito dirti, perché spesso ci sono forme di spiritualità che danno a Satana e al diavolo più credito di quello che si merita. No, ma la Bibbia ha una visione, abbiamo visto, equilibrata, no? Centrata sul Vangelo, no? Allora, voglio dirti alcune cose per evitare confusioni e, come dire, ambiguità. Allora, non diamo a Satana più credito di quello che la Bibbia dà. Esiste se nella Bibbia una figura personale che si oppone in modo completo e totale all'opera di Dio, è un angelo decaduto che ha richiamato, ha conquistato attorno a sé altri angeli che combattono, ma che combattono Dio, ma rimangono comunque sotto la sovranità e il controllo di Dio stesso. E la loro manifestazione avviene in ambito personale, in ambito sociale e in ambito sistemico. Ora, detto questo però, considera alcuni fatti. Il primo, demoni e diavoli sono molto rari nell'Antico Testamento. Io ho contato 6 brani in cui c'è un riferimento esplicito, Giobbe 1, e sappiamo ad esempio da Giobbe che l'opera di Satana è comunque sotto il controllo assoluto di Dio. Nel Nuovo Testamento i diavoli e i demoni e l'opera di Satana si concentra soprattutto nei Vangeli sinottici. In Giovanni, nel Vangelo di Giovanni, non c'è nessun esorcismo e nessun riferimento a Satana. No? Gli esorcismi nella Bibbia ci sono, non sono eventi isolati, non sono manifestazioni pubbliche, non sono spettacoli come qualcuno vuole farci credere, no, ci sono, ma sono concentrati con l'avvenuta, con l'arrivo del Signore Gesù. Lui libera gli uomini e le donne da Satana perché il regno di Dio è arrivato lì, è l'anticipazione del regno di Dio che arriva lì e adesso è libera. Signore Gesù, ci dice la Bibbia, è venuto a distruggere il diavolo e i suoi demoni. E i cristiani quindi, poiché Gesù ha vinto alla croce e alla risurrezione, ha vinto al 100%, non hanno più nessun motivo di paura. La paura non deve più caratterizzare la vita dei credenti. Attento. I cristiani non possono, se sono autentici cristiani, i cristiani non possono essere posseduti. Ci sono realtà attorno a noi che dicono, che parlano in questo modo, ma è una bugia. Giovanni 10:28, noi abbiamo lo Spirito di Dio, chi ha lo Spirito che è in noi è più forte dello Spirito che nel mondo. Seconda Corinzi 5, verso 17, voi siete una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, non esistono più. In Prima Corinzi 6:20, quindi i cristiani possono essere influenzati dal male, ma Satana non ha, se tu hai dato il tuo cuore al Signore Gesù, Satana non ha più nessuna pretesa possibile nella tua vita. C'è una chiara distinzione nella Bibbia tra possessione demoniaca e malattia mentale. D'accordo? Per cui facciamo attenzione a non confondere le due cose perché è molto pericolosa per l'integrità, l'incolumità della persona. Se tu hai un problema psichico o di questo tipo, non devi avere nessuna paura, non devi ricercare nessuna strategia di un qualche tipo, devi andare dal medico, dal psichiatra o dallo psicologo. È chiaro? Questo è quello che il Signore ci comanda. Non cerchiamo soluzioni caserecce a questi problemi. Il Signore Gesù ci dice che le possessioni sono sempre riconoscibili subito. No, non servivano esperti. Nella Bibbia non ci sono esorcisti autorizzati a riconoscere se una persona è posseduta oppure no. Mai questo, no? E poi guarda come Gesù liberava le donne e gli uomini dai demoni. Non c'erano croci, non c'erano acquasantiere, non c'erano rituali, non c'erano litanie, no? Non c'erano oggetti particolari, non c'erano ore e ore di preghiera, no? Gesù liberava con un semplice comando. Esci, vai via. Allora, amici, no? Stiamo attenti. Stiamo attenti quando parliamo di queste cose. Noi abbiamo un combattimento. Siamo chiamati, convocati alla battaglia. il nostro combattimento lo abbiamo visto, non è un combattimento banale. No, prende tre forme, i luoghi della battaglia sono tre, la nostra carne, il nostro io, il mondo attorno a noi e Satana, i principati di questo mondo. Noi possiamo vincere non perché siamo bravi, non perché siamo migliori di altri, possiamo vincere perché la grazia di Dio ci ha raggiunto e il suo Vangelo ci ha liberati da ogni difficoltà, dal peccato. Quindi forti della croce, forti dell'opera di Gesù Cristo, forti del fatto che Lui ha pagato per i nostri peccati ed è risorto vittorioso, noi possiamo gustare della vittoria di Dio. Io voglio chiudere leggendo un verso che spero sia, come dire, Colossesi 2. Verso 13. E voi che eravate morti nei falli e nella incirconcisione della vostra carne, voi dico, egli vi ha vivificati con lui, avendoci perdonato tutti i falli, avendo cancellato l'atto accusatore scritto in precetti, il quale ci era contrario. E quell'atto ha tolto di mezzo, inchiodandolo sulla croce. Poi guarda, avendo spogliato i principati e le potestà, ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro per mezzo della croce. Questo ha fatto Gesù, ha trionfato della croce. Io ti invito questa mattina, non so quale sia la tua condizione, non so se tu sei più segnato dalla tentazione o dall'accusa. Non so se la tua vita invece sta ricercando i piaceri di questo mondo piuttosto che i tesori del regno di Dio. Non so se nella tua vita tu stai dando, offrendo spazio al diavolo e alle sue strategie, se stai resistendo alle sue, no, ai suoi inganni, oppure se hai dato la tua vita completamente al Signore. Però questa mattina voglio dirti, affidati completamente a Gesù. Fai che il Vangelo sia la cosa più importante per te. Fai che il Vangelo diventi il motivo e la piattaforma della tua esistenza. Fai che il Vangelo diventi la tua bandiera, il motivo per cui tu vivi. E investi la tua vita nell'opera della croce. Per l'opera della croce. Abbassiamo il nostro capo. La Bibbia ci dice che la gioia del Signore è la nostra forza. Io non so se nel mio cuore o nel tuo cuore c'è questa completa gioia. Spesso abbiamo ignorato le macchinazioni e le astuzie di Satana, però ci rendiamo conto di quanto questo inganno sia pericoloso. Non vogliamo esagerare o cadere nell'errore della semplificazione, ma la Bibbia ci dice che esiste un nemico personale che fa di tutto per distruggere, per rovinare, per accusare. In queste circostanze in cui vediamo milioni di uomini e donne anche costretti a spostarsi a motivo della persecuzione, della guerra, sappiamo che queste cose sono contesti in cui il male, Satana, vive e gode. E noi vogliamo resistere, vogliamo combattere con il Vangelo. Vogliamo fare del bene in tutto il nostro percorso. Non so se il tuo combattimento contro la carne, contro le tentazioni o le accuse, a che punto sia. Ma questa mattina voglio ricordarti che c'è speranza sia per la tentazione che per l'accusa, perché Gesù ha vinto, Lui ha trionfato. C'è speranza anche se la tua vita è stata segnata da interessi mondani, se hai ceduto, se gli ammiccamenti di questo mondo, se i suoi desideri, se le sue priorità sono diventate le tue e hai dimenticato il regno di Dio, la sua pace, la sua giustizia. Questa mattina il Signore ci chiama a riconcentrarci, a investire la nostra vita su di Lui, sulla Sua parola e sul Vangelo. Come farai a vivere, a combattere una battaglia se non conosci le insidie di Satana, le sue strategie, i suoi metodi? Lui è il nemico, ma Gesù ha vinto. Lui è vittorioso, Gesù è vittorioso. La croce ha spogliato ogni principe, ogni potestà, ogni situazione. E Gesù adesso è l'unico che merita la lode e l'adorazione. Aiutaci, Signore, nel tuo nome. Amen.